Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, ben trovati in questa serata molto afosa, ma possiamo soffrire anche nella Divina Volontà per fare nostre tutte le sofferenze di Gesù, il caldo torrido che Gesù ha sofferto e che è tutto in atto nella Divina Volontà, quindi sta lì sospeso, noi dobbiamo andare a prendere queste sofferenze e farle nostre. E questo atto di entrare nella Divina Volontà, di prendere gli atti di Gesù, di farli nostri, possono sembrare delle cose che sono lontane dalla vita di preghiera, ma in realtà è tutto preghiera. Noi stiamo parlando della preghiera nella Divina Volontà, ma non stiamo cercando di dare l'idea che la preghiera è una delle attività umane, una delle tante attività umane, ma quello che noi chiamiamo preghiera nella Divina Volontà, in poche parole, non è altro che tutta la vita nella Divina Volontà, perché la vita nella Divina Volontà è un continuo stare in fusione intima con il cuore di Dio, con la sua volontà stessa. E quindi quando noi agiamo con la sua volontà, pensiamo con la sua volontà, operiamo, ci fissiamo nella sua volontà con la mente, con la memoria, con la volontà stessa appunto, e questo è tutto preghiera, potremmo dire, è tutto preghiera. Si vive costantemente in questo atteggiamento di preghiera. Però ecco, secondo la tradizione noi chiamiamo preghiera un atteggiamento particolare della mente e del cuore che si eleva verso Dio. E stiamo un pochettino girando negli scritti della Divina Volontà proprio per comprendere quali peculiarità ha la preghiera propriamente detta nella Divina Volontà. E questa sera però parleremo soprattutto degli effetti che producono le preghiere, o la preghiera meglio, della Divina Volontà. La volta scorsa, se ricordate, ci siamo fermati su un brano del volume 11 che ha preso praticamente tutto il tempo della meditazione, ma andando un po' avanti, prima di entrare proprio nel tema della serata, che sono gli effetti della preghiera, proseguendo sempre in maniera cronologica, è interessante questo percorso cronologico perché ci fa vedere i passi graduali che Gesù ha fatto fare a Luisa, ci affacciamo proprio un attimo nel volume 12, il 21 settembre del 1920, in cui Gesù dice poche parole a Luisa, ma che sono immense, è veramente più dell'universo, quando lui dice: figlia mia, come l'anima fa i suoi atti nella mia volontà, così resta il suo atto confermato nella mia volontà. Quindi Gesù sta dicendo che compiere un atto, cioè qualunque genere di azione, avendo però come moto primo, come atto primo, cioè la scintilla, l'inizio, la forza, se vogliamo dirlo ancora più semplicemente, la spinta, l'energia, l'anima di questo atto semplice, anche banale, che possiamo fare, se io la prendo dalla volontà di Dio, quindi compio un atto nella volontà di Dio, che cosa succede? Gesù dice: quell'atto viene confermato nella mia volontà. Ecco, confermare è una parola composta da con e fermare. Un atto compiuto nella Divina Volontà è un atto che viene fermato, fissato, bloccato nella volontà di Dio. E lì resta per l'eternità, lì resta per sempre e acquisisce tutti gli attributi propri della divinità. Quindi Gesù dice a Luisa in alcuni brani: perdere un atto compiuto nella sua volontà significa perdere tesori infiniti, immensi. Ecco perché è importante stare costantemente in questo atteggiamento di attenzione, di fusione continua. Certamente l'atto preventivo è importante, ma Gesù dice a Luisa in un brano che non c'è niente di più prezioso durante la nostra giornata che compiere atti di fusione. atti di continua fusione, perché insieme con Lui possiamo fermarci, fissarci. Ecco, il termine fusione, ecco, ci riporta un po' all'immagine di due metalli che si sciolgono e formano poi una lega, nel senso che sono l'uno all'altro, che non si possono sciogliere perché formano una nuova realtà in un certo senso. Confermarsi nella volontà di Dio significa entrare in essa e fare in modo che quell'atto da lì non esca mai più. Se è veramente un atto nella divina volontà, da lì non uscirà mai più. Ecco, allora fa poi degli esempi che abbracciano innanzitutto il nostro tema, che è la preghiera. Allora Gesù dice, cioè, se l'anima prega nella mia volontà, restando confermata nella mia volontà, riceve la vita della preghiera, in modo che non avrà più bisogno di uno sforzo per pregare, ma sentirà in sé la prontezza spontanea nel pregare. Cosa significano queste parole? Ecco, se io ho davanti a me una persona, per quanto io la possa volere bene, la tengo vicina a me, la tengo stretta a me, potrebbe essere anche mia moglie, con il quale, dicevamo la volta scorsa, si costituisce nel giorno del matrimonio un vincolo, un nodo indissolubile. Bene, per quanto io possa essere vincolata ad una persona, io non posso mai avere la vita della persona. Posso avere la persona, l'ho sequestrata, è mia proprietà. Bah, bisogna pure vedere, insomma, se io posso avere il diritto alla proprietà su una persona, no? Però diciamo, nel matrimonio io sono tuo, tu sei mia, in un certo senso c'è questa mutua appartenenza. Però da mutua appartenenza a dire che la tua vita è in me, la tua vita scorre nella mia vita, diciamolo più semplice, la tua anima è dentro la mia anima, beh, ce ne passa, no? Eppure così non è nella vita nella divina volontà. Che posso dire che la volontà stessa di Dio è dentro la mia, o meglio la mia è nella sua. Quindi quando io prego nella sua volontà, cioè faccio muovere la mia preghiera nell'orizzonte infinito della sua volontà, chiamo la sua volontà a pregare in me, ma prego spaziando negli spazi eterni, immensi, infiniti, cioè prego in maniera divina, prego come pregava e come prega Gesù adesso nel Santissimo Sacramento nei Tabernacoli. L'altra volta, se ricordate, il brano era proprio questo, ci faceva vedere come Gesù pregava, e Gesù poi ha detto prega come prego io, prega come prego io. Ecco, questa preghiera nella divina volontà fa sì che non soltanto noi preghiamo, e non soltanto, come spesso si dice in questi nostri ambienti, Gesù prega in noi, no, molto di più. La vita della preghiera è dentro di me, cioè l'essenza stessa della preghiera, la sorgente stessa della preghiera, la preghiera nel suo essere è dentro di me. Quindi non è che io faccio un atto di preghiera, ma la preghiera è in me la vita della preghiera. E che cosa produce tutto questo? Perché guardate, Gesù lo dice chiaramente, lo dice tante volte. E questa cosa non soltanto anche noi lo dobbiamo dire nel momento in cui lo annunciamo, predichiamo e facciamo i nostri cenacoli, ma dobbiamo, con l'aiuto della sua volontà, farne esperienza reale, perché se è vero che la vita nella divina volontà è una vita molto intima, molto interiore, cioè esternamente non appare e non dovrebbe apparire qualche cosa di appariscente, di sfolgorante, è qualcosa intimo che certamente, accennavamo, è anche visibile, no? Non è che io che faccio i primi passi nella divina volontà posso apparire di fronte ad un fratello un mostro, o una persona arrogante, o una persona che solo che la vedo la fuggo. No, chiaramente la vita della divina volontà ha delle sue espressioni esterne, ma soprattutto la vita nella divina volontà, e quindi in questo caso la preghiera, produce degli effetti innanzitutto interni, riguardanti la stessa persona che vive nella sua volontà. E questi effetti, che certamente hanno un valore immenso, eterno, infinito, come sappiamo, non dobbiamo dimenticare di dire che hanno anche degli effetti sensibili. Ecco, questo non vi stupisca, perché noi certamente non è che dobbiamo cercare il sensazionalismo, e nemmeno dobbiamo cercare necessariamente manifestazioni e cose di questo genere, questo non è sano. Però ritenere che la vita nella divina volontà non produce niente di concreto, di tangibile, non produce nessun cambiamento nella mia vita, cioè io resto sempre lo stesso, nutro sempre gli stessi sentimenti, questo è sbagliato. Dire che sono sempre lo stesso. Gesù in questo brano dice che quando l'anima prega nella sua volontà, riceve la vita della preghiera, e questa vita della preghiera in sé fa in modo che l'anima non avrà più bisogno di sforzo per pregare, ma sentirà in sé la prontezza spontanea nel pregare. Cosa significano queste parole? Significa che un'anima, per ogni atto buono che deve fare, a meno che non ha raggiunto un livello molto elevato di santità e di virtù, si deve sempre sforzare, sempre. E soprattutto quando parliamo di preghiera, lo sforzo a volte è immane. Perché? Perché solitamente il cristiano normale, diciamo nella media, dice che la preghiera è un dovere, che la preghiera è un sacrificio, che la preghiera costa fatica. E quindi, non so, è arrivata l'ora della preghiera e ci devo andare. Suona la campana perché è l'ora della messa feriale, ma la messa feriale non è obbligatoria. C'ho tempo, potrei andare, ma preferisco stare un po' al bar con gli amici, no? Perché? Perché è uno sforzo che io devo compiere. E siccome sono stato tutto il giorno seduto, adesso vado a stare altri 45 minuti seduti, no, che me lo fa fare, no? È uno sforzo, è vissuto come un sacrificio, come un peso la preghiera. Ebbene, Gesù dice una verità scioccante, che la preghiera nella divina volontà produce nell'anima leggerezza nella preghiera, desiderio di pregare, produce la fermezza di stare in questo ambito di preghiera. Ma queste promesse noi le dobbiamo comunque verificare se è vero o non è vero tutto questo. Dobbiamo verificare, perché non si tratta di allungare i tempi della preghiera, non si tratta di aggiungere delle preghiere, si tratta di stare in una vita costante di preghiera. Ecco, questo lo si sperimenta nel momento in cui, non so, tu passeggi. E quando passeggi, più che essere attirato, per esempio, dalle vetrine, più che essere attirato dai vestiti sconci o la mancanza dei vestiti. Poco fa stavo in chiesa a recitare il rosario nella parrocchia dove sto, e prima della Santa Messa, e mi trovavo vicino alla porta e stava una persona quasi completamente nuda che stava per entrare in chiesa. In quel momento lì, insomma, l'ho avvicinata con il sorriso, ho detto: mi scusi, se desidera entrare in chiesa dovrebbe vestirsi. Cioè, purtroppo non potevo dirle deve coprirsi un po', deve sistemarsi un po', insomma, per non essere sconcia, insomma, provocante, in chiesa si va in maniera... No, mi è scappato di dire proprio così, si deve vestire, come se non avesse niente, perché non avevamo quasi niente. Beh, mi è andata bene, perché ha sorriso e ha preso tutto il materiale necessario. Però ecco, se noi più che essere attirati dalle cose esteriori che vediamo intorno a noi, se in quel momento noi siamo confermati nella divina volontà, in quel momento è molto più spontaneo nel nostro cuore che si inneschi il meccanismo della preghiera, se così vogliamo chiamare. Signore, stendo il manto della tua volontà su queste nudità, prendo in pugno come in volo tutti i passi, tutti gli sguardi, tutti i palpiti di questi fratelli, e in tutti metto il mio ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio, perché tu possa ricevere gli atti di tutte le creature rifatte, rimodellate, smaltate, come dice Gesù, nella tua volontà. Beh, uno dice, ma come, non ti guardi per niente intorno? Sì, ti guardi intorno, fai anche le tue considerazioni, però anziché stare lì a farti il sangue amaro, come si dice dalle mie parti, e stare ad agitarti, a giudicare, tornare a casa arrabbiato, ma che mondo viviamo? Pure quello in chiesa, e quell'altro non ti dico, e quel sacerdote con i pantaloncini, no. Chi vive nella divina volontà non fa ste cose, non si agita per queste cose, non si preoccupa di queste cose, ma in maniera spontanea vive nella preghiera, si muove di preghiera, intercede, adora, ringrazia nella volontà di Dio per tutti. Ecco, fratelli carissimi, che cosa significa vita della preghiera in noi, prontezza spontanea nel pregare. Concludiamo questo brano. Gesù dice: perché restando confermata l'anima nella mia volontà, la preghiera nella mia volontà, l'anima sentirà in sé la sorgente della vita della preghiera. Come dice Gesù tante volte, non sentirà in sé gli effetti di cui parleremo ora, ma sentirà la sorgente, cioè ciò che produce gli effetti. Non sentirà soltanto il moto della preghiera, ma sentirà che dentro di sé sgorga tutto questo. Ecco, Gesù, parlando di Luisa, quando Luisa rimaneva scioccata di tutto quello che il Signore le stava dicendo, e come lei era l'anello di congiunzione, era la primogenita nella divina volontà, del regno della divina volontà, perché insomma la primogenita è la Vergine Maria, ma è per mezzo di lei che il regno della divina volontà deve farsi avanti, deve impiantarsi. A un certo punto gli dice che dentro di te c'è questa sfera di luce che è la divina volontà, che emana raggi ovunque a bene di tutti, e sono raggi di santità, raggi di pace, raggi di gioia, e chiunque vorrà potrà aprire il cuore e lasciarsi folgolare da questi effetti. Ecco, ma la sorgente dove sta? Sta nella sfera di luce della divina volontà. Quella sfera di luce che può essere in ciascuno di noi per poter da noi irradiare e portare effetti benefici in tutti. Ecco, allora Gesù poi conclude: tanto che si può paragonare la vita di preghiera nella divina volontà quasi ad un occhio sano che non fa sforzo nel guardare, ma naturalmente guarda gli oggetti, si allieta, ne gode, perché contiene la vita della luce nell'occhio. Ecco, io qua vorrei farvi notare una cosa, no? Che quando noi guardiamo, mica in quel momento lì siamo consapevoli che stiamo guardando e che quindi c'è un iride, c'è un nervo ottico, c'è un cervello che elabora, che poi manda in non abbiamo consapevolezza di tutto questo, eppure è un processo automatico, in certo senso spontaneo. Quando è che ce ne rendiamo conto? Nel momento in cui dovessimo incontrare un caro fratello che non ha questo dono, ne ha altri, e tu dici: ma questo fratello non vede con gli occhi. Wow, e io vedo, cioè ho questa luce dentro di me, la vita della luce è qui. Ecco, lì ti rendi conto di un dono straordinario che hai ricevuto. Ecco, però la cosa importante che volevo farvi notare è il fatto che il vedere tramite gli occhi sani che il Signore ci ha dato è una cosa che viene spontanea, senza sforzo. Non è che ti devi concentrare a comprendere il processo o ti devi sforzare di guardare. Ti sforzi di guardare se l'occhio è malato, ma se l'occhio è sano, viene tutto normale, viene tutto spontaneo. Così è la vita di preghiera nella Divina Volontà. Che noi da malati nella vita di preghiera, perché la preghiera, a volte capitano delle anime che tu, non lo so, gli dici, guarda, per questa situazione, come penitenza, non so che dirvi, no? Una decina di Ave Marie. Ecco, ti possono pure chiedere, che significa una decina? Una decina significa 10. 10 Ave Marie. Cioè devo dire 10... Beh, guarda, se vuoi uscire da questa situazione, inizia a dire 10 Ave Marie, fai una novena... Cioè, è come se gli avessi chiesto non so che cosa, no? Perché 3 minuti di Ave Marie è una tragedia! E dove lo vai a trovare 3 minuti? Il peso, lo sudore per 10 Ave Marie. Ricordo una volta che venne a bussare nella mia parrocchia un signore disperato. Padre! Sono andato a confessarmi e il sacerdote mi ha dato per penitenza di dire 10 rosari. Cioè, per lui era una tragedia e voleva che io gli commutassi la penitenza, gliela cambiassi. Scusami, non per farmi i fatti tuoi, ma evidentemente ne hai combinate grosse, no? E lui mi confessa in foro esterno il peccato. Dice, padre, ho confessato di aver bestemmiato una volta. Ah beh, ti è andata bene allora come penitenza. Non so se si è sentito consolato o peggiorato in questa situazione. No, però per dire, quando la preghiera è malata, tutto è fatica. Tutto ci vuole grande sforzo. Ecco, gli occhi sani, la preghiera sana che ha la sorgente della luce, sì, negli occhi, ma della preghiera nell'anima. E quindi Gesù dice... Un occhio malato, quanti sforzi, come soffre nel guardare. Così se l'anima soffre nella mia volontà, se opera, sentirà in sé la vita della pazienza, la vita dell'operare santamente, sicché come restano confermati i suoi atti nella mia volontà, perdono le debolezze, le miserie e l'umano resta sostituito da sorgenti di divina volontà. Di vita divina. Ecco quindi qui Gesù allarga il discorso a tutti i generi di atti, perché si soffre, e chi è che non soffre? Ma se tu soffri unito alla sua volontà, tu in te scorre vita di pazienza, vita di serenità, vita di accettazione. Queste cose sono cose sensibili? Sì. E allora se queste cose non le sentiamo dentro di noi, vuol dire che dobbiamo ancora camminare nella vita nella Divina Volontà. Perché vedete, la vita della Divina Volontà è la vita di Gesù, è la vita di Maria, una vita di pace, una vita di mitezza, una vita di pazienza, una vita di amore, una vita di serenità. Visto che stasera abbiamo fatto un po' di esempi di peccati, no? Ecco, quando capitano quelle persone che dicono non faccio peccati, no? E lui dice, vabbè, non so, una parolaccia. Beh, sì, padre, quelle scappano continuamente, tutti i giorni. Ah, quindi, ecco, ci sono le parolacce. Però vedete, dietro una parolaccia c'è un mondo di disordine. Non voglio dire di peccato, perché non è che dobbiamo stare sempre a dire peccato, però anche peccato. Ma c'è un disordine. Quindi partiamo dal dire non ho fatto peccati a dire ho fatto qualche parolaccia, ma se c'è qualche parolaccia probabilmente dietro c'è l'ira, c'è la rabbia. Perché hai detto le parolacce? Magari anche volgari. Perché sono arrabbiato, perché sei arrabbiato. Ah, e la rabbia è vita divina, la rabbia è vita di santità, o l'ira è un vizio capitale, altro che... E perché sei arrabbiato? Ah, perché quello là mi ha umiliato, mi ha insultato e io che dovevo fare in quel momento? Sono saltato su tutte le furie. Ah, Quindi non sei capace nemmeno di accettare l'umiliazione. E quindi per te la croce che cos'è? Cioè, capite, stiamo da una pretesa di santità addirittura al fatto che la croce è una cosa che bisogna assolutamente annientare con ogni mezzo. Il fine giustifica i mezzi, secondo questa visione. E allora, carissimi, la vita della pazienza, la vita della serenità, la vita della gioia, la vita della gioia scorre in quanti vivono atti continuati, confermati nella divina volontà. Bene, questo doveva essere soltanto l'introduzione e siamo già a metà della nostra meditazione. Allora andiamo oltre il volume 12 e arriviamo al volume 14, dove si incomincia a parlare degli effetti della preghiera, ma qui parliamo degli effetti ad extra della preghiera. Adesso abbiamo insistito in un certo senso degli effetti ad intra, soprattutto sui effetti anche concreti, sensibili, nell'immediato, oltre che alla divinizzazione della nostra anima e di ogni nostro atto e tutto quello che questo produce in terra e un giorno in cielo, ma non è che possiamo parlarne stasera. Vi leggo il brano del 21 aprile del 1922. Dice Luisa: tutto ciò che ho scritto e scrivo è solo per obbedire. E per obbedire a chi? Per obbedire alla Chiesa. Alla Chiesa. Uno dice: per obbedire a Gesù. Sì, ma Luisa stava in maniera pubblica, in foro esterno, obbedendo alla Chiesa, perché era nei suoi confessori che la Chiesa gli aveva dato questa obbedienza. Ecco perché questa sottolineatura, che forse a noi non dice granché, no? Però per un'anima mistica che ha vissuto praticamente tutta la sua vita in casa e che non ha avuto la possibilità anche di vivere l'aspetto comunitario, diciamo così, della Chiesa, non è che Luisa andava a messa la domenica nella parrocchia di San Giovanni. No, non andava in parrocchia, era il sacerdote che andava da lei. Ma Luisa era in tutte le parrocchie del mondo durante la messa domenicale. Però ecco, c'era per volontà divina anche questo legame visibile con l'autorità della Chiesa, con coloro che rappresentano la gerarchia della Chiesa, che sono i sacerdoti. Questo è molto importante, altrimenti qualcuno potrebbe dire: ma queste persone sono fuori dalla Chiesa, non hanno niente a che fare con la Chiesa, intimismo, solipsismo, solitarismo. Assolutamente niente di tutto questo, perché se Luisa non fosse stata in piena comunione e obbedienza alla Chiesa, Luisa non avrebbe scritto nemmeno un H, come dice Gesù. Bene. Allora, tutto ciò che ho scritto e scrivo è solo per obbedire, e molto più per timore che il mio Gesù, dispiacendosi, potesse trovare pretesto per privarmi di sé. Diciamo, sì, lo faccio per obbedienza, però c'è anche tra queste parole, come dire, un sano egoismo, no? Diciamo così. Luisa era tanto l'amore per Gesù, ma soprattutto è quell'imprinting che crea la presenza visiva, sensibile di Gesù, di Maria, per quelle anime rarissime che hanno la possibilità, e che quando poi vanno via tu ti senti morire. Io non so se vi siete mai chiesti perché la Madonna non appare a te. Perché Gesù non appare a te? Qual è la risposta? Solitamente la risposta che diciamo è: perché io non sono un'anima privilegiata come invece gli altri. Attento all'invidia, attenta alla malizia. Guardate che dobbiamo stare attenti ai piccoli moti dell'anima. Ma su queste cose i santi hanno sudato 7 camicie, altre che quelle che sudiamo noi stasera. con sforzi, sacrifici ascetici, per essere perfetti anche nelle piccole cose, ma nella vita della Divina Volontà tutto diventa molto più facile. Lo stiamo dicendo e ridicendo mille volte. Allora, per quale motivo la Madonna non ti appare? Per quale motivo Gesù non ti appare? Perché ti vuole bene. Non ti appare per amore. Perché tutta la volontà di Dio è amore. Dice Gesù a Luisa, l'amore è il figlio primogenito della Divina Volontà, no? Perché la Divina Volontà è la sorgente, l'amore è l'energia, è lo scorrere, no? Quindi non c'è niente che Dio voglia, adesso parliamo proprio nel senso stretto di divini voleri, no? C'è la distinzione importante tra divina volontà e divini voleri. Niente che Dio voglia che non sia amore. Allora se non ti appare Gesù è perché ti ama. E com'è possibile una cosa del genere? Perché se tu dovessi vedere per un secondo Gesù, dopo moriresti dal dolore di non poterlo vedere. Ed è quel dolore trafiggente che ha accompagnato Luisa e che tante volte Gesù gli ha detto: figlia mia, tu dici che vuoi essere un'anima vittima, è quello che io voglio. Tu vuoi immolarti, sacrificarti, bene. Ma queste morti che tu vivi, soffrendo per amore mio, le mie privazioni, sono vita che noi diamo alle anime, se tu le vivi nella mia volontà. Bene, ecco, allora Luisa dice: sì, va bene, scrivo per obbedienza, ma scrivo soprattutto perché, sai, poi Gesù trova sempre delle scuse per non venirmi a trovare, allora non avrà il pretesto di privarmi della sua presenza. Ecco, mi metto a posto. Lo sa lui solo quanto mi costano queste privazioni. Onde ho passato un giorno senza Gesù. Cioè, Luisa sta dicendo: oh, sono passate 24 ore senza Gesù. Ecco, noi non diciamo questo perché non vediamo Gesù, ma guardate, è più importante vedere Gesù o è più importante essere immersi in intima comunione con Gesù? Non voglio entrare subito nell'ambito della Divina Volontà, perché vedo sempre più avvicinarsi delle persone, dei fratelli che forse stanno sentendo per la prima volta queste cose. Però ecco, siamo in una chiesa. La chiesa è costruita per essere il tempio innanzitutto dell'Eucarestia, oltre che dell'Eucarestia che siamo noi della Chiesa. Ebbene, se un'anima dovesse dire 24 ore senza stare un momento con Gesù eucaristico, beh, sarebbe un'anima già molto avanti nella vita di santità ordinaria. Ma a trovarle queste anime, a trovarle. Una volta si raccomandava, e di per sé anche adesso si raccomanda, la frequente visita al Santissimo Sacramento. Perché? Perché noi non possiamo stare 24 ore senza Gesù. E non è una questione di vedere, perché tra il vedere e l'immergersi in intima comunione eucaristica, prima ancora di intima fusione della Divina Volontà, c'è un abisso. Un abisso. Ecco, adesso il Santo Padre, Papa Francesco, ha fatto una cosa grandiosa, un passo enorme che nemmeno i suoi predecessori hanno fatto, no? È quello di consentire alle parrocchie, alle diocesi, di organizzare pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje, no? Cioè, significa che non c'è un'espressione, una sentenza in merito all'apparizione, non è primario esprimersi sulla veridicità, no. La cosa che è primaria, sostanzialmente afferma il Papa, è il bene delle anime. E se dai frutti riconoscerete l'albero, lì ci sono frutti enormi. E allora, diamo la possibilità alle parrocchie di partire con il loro parroco, con il loro vescovo. Va, andate, lì si prega, andate, lì ci si confessa, andate.
lì sentite una voce sulla quale la Chiesa non ha ancora espresso il giudizio definitivo, ma sono comunque delle voci buone, delle voci che, per carità, sono in piena comunione con la Chiesa, con il Magistero, con il Vangelo. Ascoltate, ascoltate, va bene. Se vi servono per progredire nella vita di santità, va bene. E tra queste voci c'è una voce che, ripeto, sta alla Chiesa poi dire se è voce autentica, celeste, o non è voce autentica, ma non è questo il punto. Che se doveste scegliere tra il venire da me e partecipare alla Santa Messa, andate alla Santa Messa. Ricordate quel passaggio, no? Andate alla Santa Messa. E capite? Perché? Perché non potete stare senza questa intima fusione con Gesù. Io lo posso pure vedere, ma è nell'Eucarestia che io lo incontro intimamente. È nella sua volontà che faccio vita insieme. Bene, ma non è questo il punto. Ecco, Luisa continua a lamentarsi. Oddio, che pena! E dicevo tra me, come presto ha mancato alla parola di non lasciarmi. Oh, santa volontà eterna, portami il mio sommo bene, il mio tutto. Ed era tanta la pena che sentivo, che mi sentivo corrucciata e picciosa, ma pur tuttavia in questo stato cercavo di fondermi nel suo santo volere. Ecco, vedete carissimi, quando il Signore dice una parola, quella parola è. Non è che il Signore possa dire menzogne, prenderci in giro. Gesù è verità, è la verità. Soltanto che i nostri criteri non sono i criteri di Gesù, perché Gesù aveva promesso a Luisa di non lasciarla mai, di stare sempre con lei, e Luisa dice: ah, è venuto meno alla parola di lasciarmi. Ma secondo i tuoi criteri, Luisa, ma non secondo i criteri di Gesù. Secondo il tuo orologio, Luisa, ma non secondo l'orologio di Gesù. Allora, ecco carissimi, vivere nella divina volontà significa anche pensare in maniera divina, stare sperduti nel modo di pensare, di operare, di agire di Dio. Per cui non c'è spazio a quella tua umana volontà che pretendi che Dio rientri nei tuoi criteri, nei tuoi modi, che faccia quello che dici tu, quando vuoi tu, come vuoi tu. No, la vita nella divina volontà è tutt'altro. È sperdere la tua volontà nella sua. Ed è quello che Luisa faceva, perché Luisa, come una bambina, Gesù la chiama la piccola figlia della divina volontà, no? Adesso tanti amano chiamarsi piccoli figli della divina volontà. Diciamo, questo è un titolo che Gesù ha dato a Luisa, no? Bene, però non c'è niente di male, va benissimo. Però perché? Perché lei deve restare sempre bambina, ma non nel senso di immatura, ma nel senso evangelico. Se non ritornerete o resterete come bambini, non entrerete nel regno della divina volontà. Allora carissimi, Luisa da bambina si lamenta, ma poi mi fondo nel suo santo volere. Ed è questo quello che dobbiamo fare continuamente. Questa è preghiera. È la somma preghiera, è il massimo della preghiera. Soprattutto quando io vedo apparire in me qualcosa che non è divino. Un'agitazione, un'ansia, una tristezza, una velatura. Cose che certamente appartengono alla nostra natura umana. Anche Gesù ha pianto, anche Gesù ha riso, anche Gesù ha provato dolore, anche Gesù ha provato piacere. Ma tutto era nella sua volontà, cioè fissato nel cuore di Dio, innestato in Dio, vissuto come se era Dio a viverlo. Lui, Gesù era Dio chiaramente, no? Però diciamo, Luisa era come se Dio lo vivesse in lei. Allora adesso sentiamo un po' che cosa dice Gesù. In questo mentre Gesù è venuto e facendosi vedere piangeva amaramente, col cuore trinciato in tanti pezzi. Io nel vederlo piangere ho messo da parte il cruccio. Come dire, fino adesso piangevo io per motivi personali perché Gesù non veniva. Ma adesso vedo che è Gesù che piange, e forse Gesù non veniva perché cercava in me quel sollievo ai suoi pianti, alle sue solitudini, ai suoi dolori. Ecco perché dietro tutto ciò che Dio vuole o permette c'è sempre amore, bene, misericordia per me e per tutti. Un'anima che dice perché non ha capito niente, ma non della divina volontà, non ha capito niente né della vita cristiana e né della vita, forse, non voglio esagerare, no? Voi ricordate quando Gesù dice a Luisa: Luisa, sai dove è stata creata questa parola perché? La parola perché è stata creata nell'inferno. Nell'inferno. Perché la parola perché? La parola perché è il contrario della fede, dell'amore, dell'abbandono, della pace. Il contrario di tutto. Ma se c'è una parola che oggi è continuamente sulla bocca degli uomini, e nel momento in cui tu vuoi costruire un dialogo, una riflessione razionale sulla realtà delle cose, non è che dobbiamo fare teologia, cioè, come dire, siamo di fronte ad un ammalato, siamo di fronte a un fratello disabile. Beh, ho io il diritto di non dargli da mangiare? Riflettiamo, parliamo, discutiamo, ragioniamo, cioè, in maniera serena. Non sto parlando del Vangelo, della teologia o del Magistero Pontificio. Sto parlando così, in maniera razionale. Posso io non dargli da mangiare? È razionale, logico tutto questo, no? Allora, se una persona vuole dialogare, dialoga. Ma quando una persona non vuole dialogare, la prima cosa che dice: e per quale motivo deve soffrire? Perché deve soffrire? Perché? Perché? Quando si incomincia con il perché, è stato costruito un muro davanti a te, al dialogo. Allora, che devo rispondere con i perché? Non posso rispondere con i perché. Io ribatto, dialoghiamo, ma sei tu in grado di dire cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa è bene, cosa non è bene? Tu sei in grado di stabilire la soglia, la non soglia, oltre questo limite è giusto vivere, oltre questo vivere non è giusto vivere? La vita da dove viene? Cioè, la vita l'ho creata io, non lo so, mi sono messo e l'ho creata come si crea una torta, non so, la vita è qualcosa che ci trascende, che viene da oltre, dall'oltre. Non sto nominando il nome di Dio, cioè, è un discorso razionale. Allora, perché se un disabile non ha diritto a mangiare, allora probabilmente anche un altro disabile non avrà diritto a mangiare, e anche l'altro, e anche l'altro. E poi arriverà un altro che dirà: sì, ma questa è discriminazione, e perché ai disabili si toglie da mangiare e muoiono, e a coloro che non sono disabili gli si dà da mangiare, anche quelli che sì, anche a me e a tutti. Cioè, è un disordine generale causato dal fatto che uno pone questa domanda: perché? Va bene, ok, ci mancherebbe. C'è il perché sano di chi vuole entrare sempre più in profondità alle cose, no? San Pietro diceva: dovete essere sempre pronti a dare ragioni a coloro che vi domandano la speranza, le ragioni della speranza. Ma qui stiamo parlando di un altro perché, del perché di chi non si fida di Dio. Ecco, allora, vediamo che cosa dice Gesù. Prima Luisa, quindi, diciamo, mette da parte il cruccio, lo abbraccia tra le lacrime e gli dice: che hai, Gesù, perché piangi? Dimmi, che ti hanno fatto? E Gesù risponde: ah, figlia mia, vogliono sfidarmi, è una brutta disfida che mi stanno preparando, e questo dai capi. È tanto il mio dolore che mi sento trinciare in pezzi il mio cuore. Ah, com'è giusto che la mia giustizia si sfoghi contro le creature. Gesù sta soffrendo per colpa dei capi. Il suo cuore è in mille pezzi. Ma quale giustizia eventualmente deve entrare in atto? Quella di Dio o quella degli uomini? Quella di Dio. È Gesù che dice la mia giustizia. Quindi facciamo fare a Dio quello che spetta a Dio e facciamo noi quello che spetta a noi. È vero che Gesù ci dice tu devi operare insieme con me, ma eventuali purificazioni le deve fare nostro Signore, non le devo fare io, che mi metto adesso con una spada in mano e taglio la testa a tutti coloro che fanno soffrire Gesù. Non lo posso fare io e non lo devo fare. Ma cosa devo fare? Ecco la preghiera della Divina Volontà. Dice Gesù a Luisa, ecco, la mia giustizia sta per avere il suo sfogo, perciò, siccome io non le voglio dare sfogo, perciò vieni insieme con me nel mio volere, eleviamoci tra il cielo e la terra ed adoriamo insieme la Maestà Suprema, benediciamola e diamole omaggio per tutti, affinché cielo e terra possano riempirsi di adorazioni, omaggi e benedizioni e tutti possano riceverne gli effetti. Attenti al contesto. Il contesto è un contesto dolorosissimo, dovuto addirittura da coloro che sono capi, cioè da coloro che hanno responsabilità, da coloro che dovrebbero essere i primi. Di fronte ad una situazione di disastro generale, così, Gesù che cosa dice a Luisa? Vieni insieme con me, entra insieme con me nell'eterno volere e mettiamoci insieme tra il cielo e la terra. Conoscete quel brano del volume 12 in cui Gesù spiega la sua vita e la vita di coloro che vogliono vivere nella Divina Volontà com'è? Una vita mezz'aria, sospeso tra il cielo e la terra, e in cui tu sei, diciamo, come un pontefice, ma non voglio usare una parola grande, un piccolo ponte, no, tra il cielo e la terra. Allora Gesù dice, vieni con me, mettiti tra il cielo e la terra, tutte operazioni ovviamente spirituali, e adoriamo insieme la Maestà Suprema a nome di tutti, entriamo in tutti, prendiamo in tutti e adoriamo, amiamo, benediciamo, lodiamo Dio a nome di tutti. Quindi Gesù sta dando a Luisa il rimedio per fermare la sua giustizia e indicando la strada che l'anima che vive nella Divina Volontà deve compiere di fronte anche alle fatiche e alle difficoltà del mondo. Quindi, carissimi, in questa maniera, dice Gesù, tutto si riempirà di benedizioni, di adorazioni e tutti riceveranno gli effetti di queste preghiere. Gli effetti di queste preghiere sono paragonabili agli effetti della luce del sole. Cioè, gli atti compiuti nella Divina Volontà, le preghiere compiute nella Divina Volontà, quindi gli atti di adorazione, di amore, di lodi, ma fatte nella Divina Volontà, quindi a bene di tutti, con la volontà stessa di Gesù. Dice Gesù, sono come dei soli che si accendono. Tutti gli atti nella Divina Volontà sono dei soli. Qualunque atto nella Divina Volontà sono soli che si accendono. Questi soli emanano dei raggi benefici. E questi raggi benefici dove vanno? Vanno su tutti, a bene di tutti. E nella misura in cui trovano porte aperte, semiaperte, appena aperte, questi raggi entrano. Entrano silenziosamente, dolcemente, e portano l'amore di Gesù, la vita di Gesù, la pace di Gesù. Portano frutti di santità, di conversione. Eppure tu puoi stare anche su un letto di ospedale, disabile, a fare tutte queste operazioni divine, a bene di tutti, per santificare, rifare, trasformare il mondo. Allora, concludo con questa domanda. Ci crediamo o non ci crediamo che la Divina Volontà può tutto? E che io nella Divina Volontà posso tutto, tutto il bene possibile al bene di tutti. E allora se ci credo, di una sola cosa mi devo preoccupare. Vivere nella sua volontà, compiere atti, preghiere nella sua volontà. E basta! quando dentro di me si affollano altri pensieri, che non sono quelli di riempire il cielo e la terra di adorazioni, di lodi, di amore, di lodi e di preghiere a bene di tutti, allora io ho fatto le mie solite fuggitine dalla sua volontà. Bene, carissimi, l'ultimo minuto, vi leggo il finale di questo brano e ci salutiamo. Luisa dice: onde ho passato una mattinata pregando insieme con Gesù nel suo volere, ma oh sorpresa, come pregavamo! Una era la parola, ma il volere divino la diffondeva su tutte le cose create e ne restava l'impronta. Notate, una era la parola, cioè Gesù diceva una parola, Luisa diceva una parola, erano due le parole, no, era una la parola. Era uno l'atto d'amore, era uno l'atto di adorazione. Questo è quello che avviene nella divina volontà. Tutto riceveva l'impronta, la portava nell'empireo questa preghiera, e tutti i beati non solo ne ricevevano l'impronta di questa preghiera, ma l'era loro causa di nuova beatitudine. Scendeva nel basso della terra e fin nel purgatorio, e tutti ne ricevevano gli effetti. Ma chi può dire come si prega con Gesù e tutti gli effetti che produceva questa preghiera? Dico, abbiamo altro da fare nella vita? Sì, dobbiamo compiere una vita normale, normalissima, ma la dobbiamo compiere in questa maniera, perché i santi in cielo ci stanno aspettando, stanno elemosinando i nostri atti nella divina volontà. Così le anime del purgatorio, così le anime degli agonizzanti, così le anime di coloro che sono nel peccato, stanno aspettando gli atti nella divina volontà. Onde, dopo aver pregato insieme, Gesù mi ha detto: figlia mia, hai visto che significa pregare nel mio volere? Come non c'è punto in cui il mio volere non esista. Lui circola in tutto e in tutti, è vita, attore e spettatore di tutto. Così gli atti fatti nel mio volere si rendono vita, attori e spettatori di tutto, fin della stessa gioia, beatitudine e felicità dei santi. Portano ovunque la luce, l'aria balsamica e celeste che scaturisce gioia e felicità. Perciò non ti partire mai dal mio volere. Cielo e terra ti aspettano per ricevere nuova gioia e nuovo splendore. Siano lodati Gesù e Maria.